Di Antonio Bonati. Antonio, c'è? Ecco, avanti. Accomodati. Grazie.
Cioè, in realtà dicevo la dottoressa di Prim, che ha parlato prima, che sì, Newton ha anche scritto che la sua teoria, la sua visione della gravità, le sue prove dell'esistenza della gravità, le ha scritte sotto, diciamo così, lo schema degli antichi. Ecco, non, questo poi non dimentichiamo che, per esempio, Aristasco di Samo mi sembra che avesse appunto riguardato certe problematiche delle stelle intuendole completamente, no? E quindi, cioè, c'è una fronesis nel mondo antico che ci appartiene e che è molto vicino. Poi basta leggere anche il testo di Massimo Cacciari su Empedocle recentemente. Comunque, il mio testo è Verità e Scienza, conseguenze del paradigma verità nella pratica medica. E io farò un breve, spero nel modo più breve possibile, un excursus che non riguarda l'entrare nel modo così specifico e competente come il professor Bizzarri sul Covid. D'altra parte, io sono un ematologo, quindi come Franco Locatelli non dovrei intendermi così fortemente di Covid, no? Quindi come il coordinatore del CTS. E sono rimasto, ho accettato questo compito in quanto sono rimasto molto colpito dal fatto che grandi autorità del paese, anche la più elevata, si sono sempre riferite recentemente alla scienza come la verità, come un dogma, un ipse dicit, un autosefe, e questa presuntuosa emozione verso la verità non è giustificata dalle persone che la promulgano, persone che fanno parte di organizzazioni economiche o di queste complici che hanno interesse a vendere il loro prodotto e quindi la loro verità, oppure che intervengono per diretto mandato politico conferito sulla base di presunte competenze scientifiche sul controllo della pandemia. Ma la composizione di questi comitati, per ragioni della suddetta competenza, è soggetta al dubbio. Se analizziamo una proposizione di Wittgenstein, è una illusione della modernità per cui le leggi naturali ci spiegherebbero il mondo, mentre in realtà esse descrivono soltanto regolarità strutturali. La scienza moderna è ricerca di condizioni, non si domanda che cosa è qualcosa e perché, ma quali sono le condizioni del suo sorgere. L'incondizionato non può comparire. Le autorità di qui sopra, riferendosi all'incondizionato, alla verità, perdono di vista la ricerca e la tensione, la fronesis verso di essa, illudendosi di averla già colta una volta per tutte, smarrendo contemporaneamente in questo modo le regolarità strutturali, i cui loro occhi coglierebbero se seguissero l'anatomia del dubbio. D'altra parte, Maurice Merleau-Ponty nel 1946, durante una conferenza alla Société Française de Philosophie, di fronte anche a filosofi che fortemente lo contestavano sul primato della percezione e le sue conseguenze filosofiche, quanto al carattere asintotico, come ha detto Merleau-Ponty, delle verità scientifiche, ciò che ho voluto dire è che, a lungo e sotto certi aspetti, la scienza sembra aver voluto dare all'universo, dell'universo, un'immagine immobile. Non saprò mai come voi vedete il rosso e voi non saprete mai come lo vedo io. Ma questa separazione delle coscienze è riconosciuta solo a fallimento avvenuto della comunicazione, mentre il nostro primo impulso è di credere a un essere indiviso fra noi. Riferendomi ora in modo più specifico alla pratica medica, così scrive nel 1685 Claude Bernard, che ha promosso il passaggio da una medicina teologico-finalistica ispirata a Galeno, il cui strumento principale era il salasso, che ha fatto innumerevoli morti, fra cui sembra il grande statista Cavour, alla medicina sperimentale rivolta allo studio del milieu intérieur, un ambiente interno e laboratore di stimoli. Scrive nel 1865 Claude Bernard: per ciò che concerne la statistica, lei si attribuisce un ruolo importante in medicina e quindi costituisce un problema medico che vale la pena di esaminare. La prima condizione per impiegare la statistica è che i fatti ai quali si applica siano osservati con esattezza. Ora, chiunque conosca gli ospedali sa di quali grossolane cause d'errore possono essere portatrici le determinazioni che servono di base alla statistica. Spesso il nome delle malattie è stato dato per caso, o perché la diagnosi era difficile, o perché la causa di morte è stata registrata senza considerarne l'importanza scientifica da un allievo o da una persona dell'amministrazione estranea alla medicina. Da questo punto di vista, l'unica statistica patologica accettabile sarebbe quella eseguita su risultati raccolti dallo statistico stesso. Ma anche in questo caso, mai due malati saranno uguali. L'età, il sesso, il temperamento e una miriade di altri fattori apporteranno sempre delle differenze, per cui il risultato delle medie sarà sempre soggetto a contestazioni. La reliability della statistica, dice già 156 anni or sono Claude Bernard, e i numeri espressi dipendono dalla soggettività dell'osservazione di ogni ricercatore, dalla sua seria analisi dei dati dell'esperimento, cui si deve accompagnare il controllo opportuno e la riproducibilità. Tutto ciò presuppone l'onestà del ricercatore, l'assenza di conflitti di interesse e di interessi economici non legittimi ma speculativi. Se a monte non esiste tutto ciò, è chiaro che qualunque statistica più elaborata partorirà numeri ingannevoli o rappresenterà addirittura una frode. L'algoritmo è uno degli strumenti di organizzazioni fraudolente e, come ha scritto Katie O'Neill, non è mai neutrale, ma un'idea politica espressa matematicamente. Per prima cosa, se è la stessa casa farmaceutica che sceglie i medici che operano i trials, o questi vengono direttamente gestiti dalla casa, il dubbio cresce. Come seconda cosa, come enfatizza Claude Bernard, una cosa è l'elaborazione statistica dei dati sperimentali fatta da uno scienziato che ha eseguito direttamente gli esperimenti, come siamo abituati noi studiosi sperimentali e nel laboratorio che io ho sempre coordinato, e i lavori vengono scritti non da ghostwriter, come invece vengono, secondo documentazioni ben precisi, spesso scritti nei grandi trials clinici che impongono poi certi farmaci, cioè il ghostwriter che conclude molto spesso al di là dei dati e delle curve presentate. Come si può ben comprendere, il dubbio su ogni dato è sempre necessario. Fiona Godley, editor in chief di British Medical Journal, riporta nel numero del 4 novembre una notizia che per gli amanti della verità dovrebbe essere incredibile farli sobbalzare. The FDA inspected only 9 of the Pfizer trial 153 study sites, cioè su 153 studi fatti in posti diversi, ospedali diversi, solo 9 sono stati ispezionati. We don't yet know the impact of this problem on the trial as a whole. Le conseguenze della medicina della verità, quando cancella la medicina del dubbio, sono ben nucleate da Silvio Garattini, che fa riferimento sempre a dati robusti e spesso alla rivista Prescribe. In un intervento a Milano del 18 maggio 2017, Sette afferma: in Italia solo 10% degli studi clinici è utile ai malati. Più recentemente, in una intervista del 30 marzo 2018 alla domanda quali problemi pone la sperimentazione di un nuovo farmaco al medico e al paziente, risponde: pone molti problemi. Purtroppo avviene ancora oggi che si studi un nuovo farmaco comparandolo al placebo. Naturalmente non possiamo nasconderci che ci sono grandi interessi industriali che tendono a magnificare i benefici e a minimizzare i rischi, e quindi c'è bisogno di molta attenzione. Purtroppo in questo, come in altri campi, c'è una forma di grande asimmetria. Quasi tutti gli studi sono fatti dall'industria e pochissimi studi sono fatti da enti indipendenti. Questo deve essere sempre tenuto presente per avere un'idea di come stanno effettivamente le cose e degli interessi che ci sono in gioco. Il rapporto benefici-rischi è molto rilevante. La ricerca che dipende dal mercato della medicina tende a enfatizzare i primi minimizzando i secondi e non ricercandoli, poiché farli vedere è contro il mercato. Manca la farmacovigilanza attiva. Il risultato dell'attuale legislazione, prosegue Grattini, è la presenza sul mercato di molti farmaci che in realtà rispondono più agli interessi delle industrie farmaceutiche rispetto a quelli degli ammalati. Un gruppo di esperti della rivista Prescribe ha valutato l'efficacia clinica dei farmaci approvati in Europa negli ultimi 10 anni, 2008-2017. Il risultato non è entusiasmante, perché su 943 farmaci e indicazioni terapeutiche esaminati, solo 58 rappresentano per ragioni diverse un reale progresso terapeutico, mentre 662 erano classificati come inutili o non accettabili. Inoltre, 223 prodotti rimanevano in attesa di giudizio perché il loro rapporto beneficio-rischio era ancora difficilmente valutabile. Un mese or sono Grattini, con franchezza, ha risposto ad un intervistatore: saranno contente le case farmaceutiche relativamente alla terza dose. Aspettiamo a farla tutti. Con evidenza Grattini manifesta un dubbio su ciò che alcuni influencer, purtroppo anche medici o non medici, considerano verità. Considerando questo quadro complessivo, è impossibile non chiederci se il sistema sanitario pubblico non sia in realtà al servizio del pubblico, ma di grandi interessi economico-finanziari. Non sia esso espressione di un disvedere. La considerazione amara e drammatica, nello stesso tempo, è di come la società e la forma di economia politico-finanziaria che corrisponde al nomos USA, a cui corrispondono in modo vario secondo le circostanze tutte le società del mondo di oggi, abbia creato intorno alla sanità, al diritto alla salute e una sanità la cui funzione pubblica per lo più funzione, un sistema in cui è primario il fine economico speculativo mediante modi diversi nel caso sia prevalente un sistema privato o pubblico, ma che finiscono con il coincidere. Sembra che la sanità pubblica, certo innovazione necessaria, sia tale oggi solo di nome, se non si giudica con ipocrisia, ma totalmente deviata e sia al servizio delle industrie farmaceutiche, dei produttori di reagenti e strumentazioni, quindi di biotech, e il passaggio da biosafety a biosecurity facilita questo. Il malato, in particolare il più indifeso, non è che un piccolo solitario strumento fra gli strumenti. Elencando alcuni casi che fanno riflettere, la Pfizer accetta una sanzione di 2,3 miliardi di dollari nel 2008. Questo è stato il più importante procedimento giudiziario in campo sanitario che il Dipartimento di Giustizia statunitense abbia mai promosso. La Novartis accetta una sanzione di 423 milioni di dollari nel 2010. La Sanofi Faventis patteggia il pagamento di più 95 milioni di dollari nel 2009 per truffa. La GlaxoSmithKline è condannata a pagare 3 miliardi di dollari nel 2011. L'AstraZeneca accetta una sanzione di 520 milioni, non voglio annoiare, poi c'è la Johnson & Johnson, la Merck 670 milioni, la pubblicazione della British Medical Association, da cui sono tratti.
Questo attesterebbe però la validità dei controlli.
Indubbiamente, certo, ma però si tratta solo di sanzioni pecuniarie, di ammende che sono irrilevanti e che denotano l'enorme scala patrimoniale, enorme, addirittura indicibile, direi.
Ecco. Che con i derivati era altro che 500 milioni,
è indicibile, no? Tanto è vero che anche qui recentemente il New York Times, e poi proseguono lo stesso modo, sullo stesso binario, quindi non penso che sia educativo veramente, possa, diciamo, allontanare da questi atteggiamenti, chiamiamoli così, atteggiamenti, perché recentemente il New York Times riporta che la società di consulenza statunitense McKinsey ha patteggiato 573 milioni di dollari a 47 stati USA per il ruolo avuto nel promuovere le vendite degli antidolorifici oppiacei della Purdue Pharmis e altre case farmaceutiche. I membri della famiglia Sackler, proprietaria della Purdue, sono stati condannati a pagare 225 milioni di dollari in sanzioni civili e sono in trattativa per pagare 3 milioni di dollari. Il Corriere della Sera, all'interno, alcuni giorni fa, alcune settimane fa, sono titolo: la famiglia Sackler pagherà 4,5 miliardi, ma avrà l'immunità. Questo è il titolo. Quindi la possibilità poi di continuare con l'ossicodone di cui la famiglia Sacher è proprietaria e che è stato calcolato abbia causato 450.000 morti negli ultimi due decenni solo in USA. In USA un altro studio calcola che il prodotto provochi un morto ogni 30 secondi. Il numero di novembre 2020 di Le Monde Diplomatique, un medicine sous influence, dei conflitti d'interest e qui suscita la défiance. Acutamente detto, il semble y avoir un volonté d'éliminer l'odeur de la corruption tout en conservant l'argent. Sono riportati riferimenti non solo al Covid, ma riferimenti all'utilizzazione nella farmacopea di sostanze quali Depakin, Mediator, Paxil, Vioxx, il Tamiflu, un ipotetico anti-influenzale, visto che siamo in tema di epidemie, gli opioidi, quali il citato ossicodone. Ecco, poi c'è il discorso che abbiamo fatto di già dei processi infiammatori e coagulativi e appunto ignorati, e quindi non lo ripeto. Avendo constatato a cosa porta la finzione di avere acquisito la verità, dobbiamo riporci nella posizione di chi sa di non sapere, ma chiede a chi crede di sapere. Dobbiamo ora fare queste domande. Non vi è alcun dubbio che procrastinare il Green Pass ulteriormente non sia utile? Non vi è alcun dubbio che vaccinare i bambini non sia utile? Non vi è alcun dubbio che ciò possa avere effetti tossici a lungo termine? Non vi è alcun dubbio che non sia necessario ora la terza vaccinazione al personale sanitario, pena la sua sospensione, e alle persone che hanno superato i 60 anni? Quale dato robusto esiste che il vaccino eviti le complicanze più gravi? Anche riguardo a tutto quello che abbiamo letto prima, quell'elenco del passato, esiste un dato robusto che documenti una riduzione della mortalità? Come si chiede l'editor in chief di British Medical Journal, how good are the data on deaths from COVID? Non viene il dubbio che il contenimento della pandemia possa essere dovuto più che alla campagna vaccinale su cui si vuole perseverare forse per sempre, ad un adattamento fra virus ed ospite umano, come accade per lo più? Inoltre, chi ha certezze non capisce che nessuna statistica, nessun algoritmo riuscirà a stabilire senza dubbio questo. Quanto in percentuale il contenimento della pandemia, se vi sarà, sarà dovuto a mutazioni favorevoli ed adattative del virus e quanto all'azione del vaccino? Anche su questo punto cruciale i più avranno una verità, solo pochissimi guarderanno al verosimile o al dubbio. In un editoriale di domenica il direttore di un quotidiano, che si è sempre professato uomo di sinistra, ma che è un dipendente di uno dei maggiori rappresentanti del capitalismo finanziario di cui sopra abbiamo parlato, che è il proprietario, anni fa si diceva il padrone del giornale che dirige, si è convinto di conoscere la verità esprimendo questi numeri. Il 5 novembre di un anno fa i contagi furono 34.505, i ricoveri 23.256, le terapie intensive 2.391, i morti 445. Oggi i contagi sono 6.764, i ricoveri 3.124, terapie intensive 395, i morti 51. Innanzitutto sono numeri, considerando il vaccino e le norme restrittive adottate, che non indicano un successo definitivo. Infatti le curve patologiche si stanno progressivamente incrementando. Non vi è alcuna ragione scientifica robusta per riferire questo dato di miglioramento al solo vaccino, come il direttore enfatizza e parla di verità, ma è verosimile che una molteplicità di fattori sia in azione, fra cui non si può escludere l'adattabilità e variazione di virulenza dell'agente infettivo, ma il verosimile è cancellato, mentre la verità che soddisfa le coscienze ed altro è affermata. Fere libenter homine sit quod volunt credunt, no? Scusate la reminiscenza del debello gallico e del dittatore democratico, come lo ha definito in un bellissimo libro Canfora, no? Un libro veramente molto bello. Un'ulteriore domanda che dobbiamo porci è: esiste il pericolo di un nuovo nomos che sconfigga progressivamente la democrazia, come si è strutturata dall'illuminismo ad oggi nei paesi chiamati occidentali ed in alcuni asiatici? Sono le norme restrittive con decreti mai discussi dalle istituzioni il punto di partenza per l'eliminazione o contenimento delle libertà individuali della società, visto che ha citato la storia della colonna infame stamattina il professor Bizzarri, vale la pena citare questo capolavoro breve del Manzoni, ricordando Manzoni che la legge romana limitava la tortura agli schiavi. Acutamente scrive: dei nuovi interessi di nuovi legislatori la fecero poi applicare anche le persone libere, e la forza dell'autorità la fece durare tanti secoli più del gentilesimo. Esempio non raro ma notabile di quanto una legge, avviata che sia, possa estendersi al di là del suo principio e sopravvivergli. È lecito chiederci: l'emergenza surrogherà provvedimenti stabili di controllo sulle nostre società? Nessuno può uscire da Nomos, tutti siamo suoi prigionieri, ma dobbiamo chiederci con spavento: il Nomos verso cui procediamo sarà più dolce o più amaro dell'oggi? Che fare dunque? Sebbene sfuggire a Nomos sia illusione, nel nostro stare dobbiamo lottare, certamente ben oltre i problemi della circostanza Covid, per sederci sulla circonferenza in cui, senza alcun finalismo, ma presaghi della sconfitta, sentiamo ed operiamo la pietas, la caris verso il tutto, le pietre, i vegetali, gli animali, gli uomini. Circonferenza a cui appartiene anche chi svolge il proprio lavoro con gioia, tendendo alla massima perfezione soltanto per amore di ciò che fa, senza altri fini. Come postilla, diffido chiunque, per quanto da me detto, definirmi medico Novax. Sono favorevole a tutti i vaccini dell'obbligo e a molti altri. Essere dubbiosi nei confronti di una medicina, oppure negare il valore di una medicina, non significa essere contro le medicine. Per i vaccini anti-Covid molti più dati sono necessari per valutarne pienamente l'azione e molto più tempo necessita riguardo gli effetti tossici, come Garattini sottolinea. Molto sospetto genera un fatto che non è mai accaduto nel passato, che farmaci che hanno portato a risultati molto importanti nella sconfitta o contenimento di gravi malattie, come per esempio l'imatinib di Novartis nella leucemia mieloide cronica, l'acido tutto transretinoico, un derivato di una vitamina, e l'arsenico, l'antico veleno, nella leucemia acuta promielocitica. Ma numerosissimi casi si potrebbero elencare. Abbiamo trovato medici che li hanno pubblicizzati con veri e propri spot degni di un carosello. Mai abbiamo trovato questo. Un immunologo celebre per il suo alto H-index, una forma semplificata di algoritmo, ha riferito alla stampa: mi faccio la terza dose perché voglio passare un Natale tranquillo. Quindi uno spot pubblicitario, mi dispiace. Il vaccino non creerà l'immunità di gregge, ma comunque protegge la famiglia. Un altro spot, mi dispiace per questo professore. Una persona definita una scienziata, che è il nome di un fiore, dice una cosa molto volgare, che ricorda un triste passato quando si derideva il lavoro intellettuale. I filosofi pensino a fare i filosofi e non si interessino di cose che non sanno. Lei naturalmente certa di sapere, intendendo quindi la scienza come separata dal pensiero, evidentemente. Lo scadere da un piano scientifico ad un piano meramente pubblicitario è un segno molto negativo, che sottolinea o comunque sottende il dubbio su molte cose altrettanto negative.